Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
5 minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, eccoci di nuovo qua. Benvenuti, bentornati, pure buon anno, nonostante ci siamo già sentiti subito prima dell'Epifania, ma non con il demone del tardi, ma comunque è il 7 di gennaio ed è il 2021, caro 2021, lasciatelo dire subito. Va bene la competitività con il tuo predecessore, ma cominciare subito con la seconda guerra civile americana non era esattamente necessario. 2021, anche un po' meno. Cioè, sappi che sapremo apprezzarti anche per la tua sobrietà. E invece niente, la solita gara a chi ce l'ha più lungo con l'anno nuovo a fare il bullo per mostrarsi l'anno alfa. Uno era lì tranquillo a guardarsi Milan Juve e improvvisamente si trova i Village People che invadono il Campidoglio. Li avete visti, no? Anzi, più che i Village People, un mix psichedelico di Village People, nazisti dell'Illinois e il cast intero di Attila il flagello di Dio, il MAGA. M come Make, A come America, G come Great, A adesso come vengo lì e ti sfascio le corna. Insomma, la versione più spettacolare di quello che si vede normalmente a Pontida. C'erano pure le bandiere sudiste che non si vedevano dai tempi di Hazard, di Bo e Luke, i due ragazzi che hanno una marcia in più. Questa non è l'America che conosciamo, ha detto Joe Biden. È vero, era una puntata di Black Mirror dentro all'ennesima profezia dei Simpson. Non è l'America che conosciamo. Infatti, nell'America che conosciamo sarebbe arrivato subito Will Smith e li avrebbe fatti fuori tutti quanti. Ma Will Smith non c'era, anche perché è nero, e lì invece erano tutti bianchi. C'era invece il cordone della polizia, che si è dimostrata impenetrabile come la difesa del Milan quando giocano Musacchio e Duarte. sembravano i commessi di Montecitorio di fronte a un assalto del generale Pappalardo e dei suoi gilet arancioni. Strano, perché in America di solito quando c'è una manifestazione la polizia si esalta tantissimo. Probabilmente erano disorientati, perché tra gli assaltatori non c'era nemmeno un nero. Oh cacchio, e adesso che facciamo? Il manuale dice pesta il nero, ma qui non ce n'è nemmeno uno. Vabbè dai, lasciamoli passare. Che resta comunque una buona indicazione per il futuro. D'ora in poi, se i neri non vogliono farsi ammazzare dalla polizia, basta che si travestano da pirla con le corna e tutto andrà via liscio. Peraltro non so se ci avete fatto caso, ma tra i patrioti di Trump non ce n'era uno, fosse uno, che avesse la mascherina. Forse puntavano a distruggere il Senato con il Covid, come fece Cortez col raffreddore ai suoi tempi. Comunque sarebbe bastato che la polizia minacciasse di vaccinarli tutti e li avrebbero dispersi in pochi secondi. Però non è successo. Biden ha parlato di insurrezione, i giornali scrivono di golpe, tipo in Cile, tipo in Sud America negli anni 70. E come dice il mio amico Francesco, per via delle restrizioni ai viaggi dovute al Covid di quest'anno, gli Stati Uniti il golpe se non sono dovuti organizzare in casa. E che probabilmente, a furia di esportare la democrazia, devono avere finito le scorte che avevano in casa. Eh sì, ci ha pensato Donaldone e questa mattina ci tocca necessariamente leggere anche velocemente quello che si scrive sui giornali. Tante volte abbiamo evocato un tema alternativo per non essere monografici sul Covid, e alla faccia del tema alternativo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up. Come avete sentito anche nella rassegna stampa, oggi ovviamente praticamente tutti i quotidiani aprono e dedicano le prime pagine a quanto accaduto ieri sera a Capitol Hill, e poi c'è, come dire, lo spaesamento straniante della lettura delle prime pagine di Libero e della Verità. Libero: Roma manda in Lombardia 46.000 siringhe sbagliate. La Verità: i misteri dell'inchiesta su Zingaretti. C'è anche il Fatto Quotidiano, peraltro, che richiama in taglio alto i fatti di Capitol Hill, ma dedica la prima pagina al "siamo una squadra fortissimi, vaccini, l'Italietta è seconda in Europa", altro che critiche. E c'è anche il podio con la Merkel al primo posto, ma Conte al secondo, con Pedro Sanchez sul gradino più basso. Vabbè, lasciamo come dire il complemento e andiamo al cuore della questione. Prima del Corriere della Sera: furia di Trump, assalto al Congresso. L'editoriale firmato dal corrispondente dagli Stati Uniti Giuseppe Sarcina, che la mette giù così: è l'ora più buia della storia recente degli Stati Uniti, i vandali nel Congresso, gli agenti con le pistole spianate tra i banchi dei parlamentari. Per molte ore il mondo parallelo del trumpismo, nutrito di folli teorie cospirative e di cultura della violenza, ha eclissato la democrazia nel paese che non perde l'occasione per rappresentarsi come il faro della civiltà occidentale. Mentre scriviamo, la rotonda di Capitol Hill è ancora occupata da attivisti trumpiani. Prosegue poi a pagina 5 l'editoriale di Sarcina: il mandante, ci va giù dritto per dritto, il responsabile di queste scene incredibili occuperà ancora fino al 20 gennaio lo studio ovale della Casa Bianca. Queste immagini sono il risultato di almeno due mesi di campagna distruttiva montata sul nulla da Donald Trump. Qui non c'entra più la politica, la destra, il centro, la sinistra. Quello che è accaduto ieri a Washington diventa una prova, si potrebbe dire un'ordalia, che chiama in causa tutta la società americana e non solo. Le televisioni, i commentatori che ancora appoggiano il re Lear di Mar-a-Lago, il copyright del conservatore New York Post, e poi i parlamentari come il senatore Ted Cruz, che per un mediocre calcolo personale hanno assecondato le trame per rovesciare il risultato del 3 novembre. Repubblica mette il golpe nel titolo e anche nell'incipit del suo direttore, e di apparentamenti ai golpi sudamericani parla anche Massimo Giannini nell'editoriale oggi sulla Prima della Stampa. Le premesse, scrive, per questo tragico epilogo del trumpismo erano già scritte nei 4 rovinosi anni in cui ha guidato la Casa Bianca un tycoon populista e sessista, xenofobo e illiberale, che ha picconato le istituzioni e ha spaccato in due l'America a colpi di odio e intolleranza. Un autocrate tecnicamente eversivo, come dimostra la telefonata al segretario di Stato della Georgia in cui pretende 11.000 voti per sovvertire il risultato elettorale, che giustamente Karl Bernstein paragona al Watergate di Nixon. Un commander in chief irresponsabile che ora trasforma i suoi 76 milioni di voti in altrettante baionette, e lui a lanciare l'attacco al quartier generale dicendo ai suoi patrioti: non ci arrenderemo mai. Questo, scrive Giannini e conclude così il suo editoriale sulla Stampa, è il virus mortale che Trump ha inoculato nelle vene dell'America, un virus maledettamente contagioso che può uccidere tutte le democrazie. Con questo metaforico apparentamento alla pandemia, Giannini chiude il suo pezzo e, come avete visto, come dire, il capo di imputazione che rimanda a Trump come mandante lo troviamo un po' dappertutto. Trump, che non ha fatto nulla poi per scostarsi, nonostante gli appelli a andare in televisione a parlare agli americani, Trump si è limitato prima a twittare scrivendo: ecco quello che succede quando una vittoria nettissima viene strappata brutalmente dalle mani dei grandi patrioti che da tempo sono trattati ingiustamente, andate a casa in pace, ricorderete questo giorno per sempre. Questo era il tweet che seguiva poi gli incitamenti che aveva fatto fino a un quarto d'ora prima nel comizio, tweet che è stato come dire messo in cornice immediatamente da Twitter, che come sempre accade dagli ultimi mesi a questa parte accompagna le comunicazioni del Commander in Chief con l'alert che dice: attenzione, qui ci sono informazioni false. Dopodiché c'è stato anche il video di Trump in cui mentre diceva tornatevene a casa, riconosceva e legittimava quanto accaduto dicendo: capisco cosa provate, vi voglio bene. Ma insomma, l'avete visto, nonostante il video sia stato poi rimosso da YouTube perché contiene falsità sull'esito delle elezioni presidenziali, sia stato rimosso da Facebook, eppure Twitter da una parte ha limitato la possibilità di condivisione e poi ha proceduto con la rimozione. Diversi giornalisti che seguono abitualmente la Casa Bianca hanno raccontato durante che alcuni collaboratori di Trump stavano cercando da ore di convincerlo a calmare gli i rivoltosi senza successo. Maggie Habermas del New York Times ha scritto e ha twittato: la risposta che Trump ha dato ai suoi collaboratori è stato un no secco, e loro hanno allargato le braccia dicendo: si rifiuta semplicemente di farlo. Niente da fare, dunque. Trump proprio non accetta di essere sconfitto, di essere messo da parte. In confronto Renzi è uno che la prende bene. Renzi, che secondo i complottisti americani sarebbe insieme a Obama l'architetto del complotto contro Trump. Mannaggia, non fosse successo quello che è successo, oggi ci avrei fatto mezza puntata su questa notizia clamorosa, con Renzi che affossa Biden ritirando i ministri di Arizona viva e così via. Vabbè, peccato. Tra quelli che hanno preso rapidamente le distanze da Trump c'è per esempio Alyssa Farah, che già era responsabile strategica della comunicazione alla Casa Bianca, che si è rivolta direttamente a i rivoltosi del MAGA, l'acronimo di Make America Great Again, scrivendo: Dear MAGA, sono una di voi, ho lavorato per Trump, ho preso parte alle manifestazioni dei Tea Party dal 2010, ho fatto campagna per Trump, ho votato per lui, ma ho bisogno che mi ascoltiate, le elezioni non sono state rubate, abbiamo perso. Un principio di smarcamento necessario avversario che poi tra poco vedremo anche all'interno del partito repubblicano, un partito repubblicano le cui responsabilità oggi vengono evidenziate da un ex consigliere di Obama, professore di relazioni internazionali all'Università di Georgetown. Stiamo parlando di Charles Kupchan, che viene intervistato da Andrea Marinelli sulle colonne del Corriere della Sera. Gli viene chiesto: Trump è l'unico responsabile di questa rivolta? E lui risponde: il presidente ha grandi responsabilità, ma le hanno anche parecchi membri del Partito Repubblicano. Per certi versi credo che il comportamento del partito sia anche più preoccupante di quello del presidente. Trump è un individuo, ma il partito non lo ha fermato. Capisco che il presidente sia popolare con la base, ma gran parte dei repubblicani ha scelto consapevolmente di non fare l'interesse degli Stati Uniti e del popolo americano. Gli viene ancora chiesto: i repubblicani pagheranno un prezzo per questa rivolta? Risponde così: questi estremisti stanno danneggiando la reputazione del partito sul lungo periodo, ma penso che i repubblicani un prezzo lo abbiano già pagato, e per questo che Biden sarà il presidente e che i democratici, a quanto sembra, hanno riconquistato il Senato. Non bisogna però dimenticare che 74 milioni di americani hanno votato per Trump e che molti di loro continuano a credere che il presidente abbia vinto le elezioni. Lo credono davvero? Gli viene chiesto ancora. Molti pensano di sì, risponde. Parte del problema è che oggi negli Stati Uniti ci sono media che si comportano in modo irresponsabile e diffondono notizie false. Il primo è proprio il presidente. La conseguenza è che molti di questi manifestanti operano sulla base di informazioni false. Dunque il Partito Repubblicano e le sue responsabilità, perché adesso si smarcano tutti, ma fino a ieri non hanno avuto il coraggio o la forza per farlo. E allora andiamo a vedere quali sono stati alcuni dei tweet che personaggi illustri del mondo trampiano e del Partito Repubblicano hanno fatto in tempo reale mentre la crisi si consumava. Per esempio Priebus, il primo capo di gabinetto di Trump alla Casa Bianca, ha definito i rivoltosi dei terroristi e si è detto disgustato delle violenze che hanno compiuto al Congresso. Anche l'ex presidente repubblicano George W. Bush, proprio lui, ha condannato le violenze definendole un'insurrezione, come Biden, cosa ha detto che capita in una repubblica delle banane. Il vicepresidente Mike Pence ha pubblicato un tweet molto duro parlando di violenze e distruzioni, intimando i manifestanti di lasciare immediatamente l'edificio. Citando diverse fonti, tra l'altro il New York Times sosteneva che sia stato proprio Mike Pence ad attivare la Guardia Nazionale di Washington DC e non Trump stesso. Il presidente in carica sarebbe stato escluso dalle conversazioni che il Dipartimento della Difesa stava avendo con i principali leader politici del paese. Nominalmente Trump è ancora il comandante in capo, ma nelle ultime ore sembra che sia stato aggirato. Dopo Mike Pence e poco prima che i rivoltosi interrompessero i lavori del Senato, il capogruppo dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, che fino a pochi giorni fa aveva difeso le tesi di Trump sui presunti brogli alle elezioni, ha tenuto invece un discorso per condannare il comportamento di Trump e dei suoi sostenitori più radicali. Gli elettori, i tribunali e gli stati hanno deciso, ha detto, sostenendo che le elezioni si sono svolte in modo corretto e che sono state vinte da Joe Biden. McConnell ha anche aggiunto che non è il momento per diffondere teorie complottistiche o fomentare la violenza, altrimenti la nostra democrazia entrerebbe in una spirale mortifera. Molto utile nel lavoro di questa raccolta di tweet è stato la diretta online che ha fatto il Post e che citava invece le dichiarazioni in senso contrario che arrivano da Rudy Giuliani, il principale avvocato di Trump, attivissimo nelle cause tutte perdenti finora, che hanno tentato di ribaltare il risultato delle elezioni, che sembra l'ultimo dei fedelissimi, e che durante un comizio a Washington poche ore prima che i sostenitori di Trump invadessero il Congresso aveva invocato un trial by combat, cioè un processo tramite duello per risolvere le dispute elettorali, frase che è stata interpretata da molti come un invito alla violenza. Il governatore repubblicano del Vermont, Phil Scott, ha invece twittato dicendo che Trump dovrebbe dimettersi o essere rimosso dal suo incarico, e già ieri a tarda sera circolava la notizia che la commissione giudiziaria della Camera americana ha chiesto proprio a Mike Pence, il vicepresidente, di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente uscente degli Stati Uniti dalla Casa Bianca dopo l'assalto al Capitol Hill e a 2 settimane dall'insediamento di Joe Biden. Lo faceva sapere proprio sul suo profilo Twitter il deputato democratico David Cicilline. La lettera è stata firmata anche da altri 18 parlamentari. Vi si legge che il presidente Trump ha confermato di non essere mentalmente sano e ancora incapace di accettare i risultati delle elezioni del 2020. Ormai gli si dà del pazzo. Con tranquillità, per il bene della democrazia, hanno scritto i deputati a Mike Pence, vi esortiamo con forza a invocare il 25esimo emendamento e iniziare il processo di rimozione del presidente Trump. Ha dimostrato più volte di non essere adatto a proteggere la nostra democrazia e a svolgere i suoi compiti. Torniamo sui giornali e andiamo sulle pagine di Repubblica, che oggi invece intervista un popolare scrittore newyorkese come Paul Auster. Lo intervista Antonio Monda e comincia a chiedergli: com'è possibile in America un episodio così grave? E risponde Paul Auster: è possibile da quando questo paese ha eletto un presidente come Trump. Quello che sta avvenendo è atroce, agghiacciante, imperdonabile, ma purtroppo non sorprendente. Intende dire che se lo aspettava? Sì, certo, come si può dimenticare l'appello che ha fatto Trump ai Proud Boys nel corso del primo dibattito con Biden? La chiamata alle armi avvenne già in quel momento. Stiamo parlando di un pericoloso criminale, prima gli davano del pazzo, adesso il pericoloso criminale, che agita quello che c'è di peggio nel nostro paese. In questi ultimi giorni c'è stata un'escalation, innanzitutto la conversazione registrata nella quale chiedeva esplicitamente il ribaltamento del risultato elettorale della Georgia. Si tratta di una telefonata degna di un capo mafia, piena di minacce. Per sua sfortuna è stata resa pubblica poi ieri sera la sconfitta dei due candidati repubblicani dati per vincenti. Probabilmente proprio la diffusione di quella telefonata è stata una delle cause maggiori di questa sconfitta inaspettata che ha consegnato il Senato a Biden. Infine oggi la presa di distanza da parte di due fedelissimi come McConnell e il vicepresidente Pence. Circolava la voce che in questi giorni Trump fosse molto depresso, continua Paul Auster, ma questo accumulo di dati negativi e umilianti lo hanno scatenato. Il gravissimo comizio di oggi è concluso con "non accetteremo più quello che sta succedendo" e ha fatto credere ancora una volta ai suoi supporter che ci fosse speranza di ribaltare un risultato ormai certificato. Il suo popolo, chiamato a raccolta, ha agito di conseguenza al grido di bullshit nel mondo delle fake news di Trump. La verità infatti è una bullshit, una stronzata. Il suo mondo, che affonda le proprie radici nella corruzione, è capovolto, ma ripeto, tutto nasce 4 anni fa con una corruzione sempre più grave dello spirito e della mente. Cosa ne pensa, gli chiedono, della presa di posizione da parte di McConnell e di Pence? E questa è la risposta di Paul Auster: la storia ci ha insegnato che nel momento in cui cade un regime, negli ultimi momenti anche i fedelissimi si schierano con i vincitori, cercando di salvare se non la pelle almeno la dignità. Ovviamente entrambi ammantano quanto fanno con una scelta morale, ma la realtà è ben diversa. Io non ho alcuna stima per questi due signori. Il primo è una persona moralmente corrotta che ha asservito al male la conoscenza che ha del mondo, della politica e delle leggi. Il secondo è un bigotto di scarsa intelligenza. Se vai a studiare la fine dei regimi, specie quelli totalitari, vedi che queste due tipologie sono sempre presenti. Non le manda a dire Paul Auster, al quale viene chiesto ancora una volta che responsabilità ha il Partito Repubblicano nel suo insieme. Negli ultimi 4 anni, dice Auster, Trump si è impadronito del partito rendendo la sua immagine e somiglianza, e il partito ha avuto la grave responsabilità di assecondare questo disegno senza opporsi. Non ci voleva molto a capire dove ci avrebbe portato una persona come Trump. Poi mi fermo qua perché mancano solo 3 minuti e ho altre cose che vi volevo leggere, perché poi si tratta di capire anche chi sono gli assalitori e i rappresentanti del mondo trampiano che ha attaccato ieri sera Capitol Hill. Nelle fotografie avrete sicuramente notato l'uomo a petto nudo con il cappello di pelliccia e le corna che sembra sembrava Jamiroquai dopo 10 iniezioni di candeggina. Bene, si chiama Jake Angeli ed è un volto molto noto per i seguaci di QAnon, che è la più famosa e popolare teoria complottista diffusa tra i sostenitori radicali di Trump. QAnon, che è quella bizzarra e assurda teoria secondo cui all'interno del Deep State, cioè tra i funzionari legati alla politica tradizionale statunitense, esista un complotto contro Trump affinché il presidente non riesca a smascherare un network internazionale di satanisti pedofili, giusto per capire in che delirio siamo immersi. Comunque la sua presenza tra i rivoltosi è un segnale dell'influenza e della diffusione di QAnon anche tra i cosiddetti patrioti. Il Corriere della Sera, per esempio, prova sempre con il suo corrispondente Giuseppe Sarcina a fare un ritratto sintetico delle cosiddette milizie trampiane. E allora c'erano gruppi di militanti organizzati come i Proud Boys, i Boogaloo e complottisti di QAnon, appunto. C'era Save America, organizzazione nata per mano della figlia di uno dei fondatori dei vecchi Tea Party, che ha creato con la madre l'associazione Woman for America First. In origine era una risposta all'impeachment di Trump, poi contro le mascherine per il Covid, e in seguito avevano lanciato la pagina social Stop the Steal contro l'elezione rubata a Trump. I Proud Boys sono quelli che il presidente invece ha chiamato patrioti, ai quali ha chiesto di tenersi pronti, stand back and stand by, ma che sono ritenuti un gruppo legato ai suprematisti bianchi. Il loro leader Enrique Tarrio, 36enne di origini cubane di Miami, è stato arrestato lunedì a Washington mentre si preparava a partecipare alle proteste di ieri per aver bruciato ad un'altra marcia un mese fa una bandiera di Black Lives Matter strappata da una chiesa nera di Washington. Ci sono poi altre informazioni, ma visto che il tempo è veramente scarso, volevo leggervi un estratto dell'intervista che Francesco Semprini, inviato negli Stati Uniti per La Stampa, fa con uno di questi ultra trampiani, che dice: saremo il quarto potere che vigilerà sull'operato del palazzo e contrasterà la tirannia del Deep State. A parlare è Blue Agent, fondatore dei Tripper Centers, la milizia della Georgia, il cui nome deriva dal 3% di coloni che imbracciò il fucile contro i britannici durante la rivoluzione americana. L'anagrafe Chris Hill, 46enne, veterano e sostenitore dichiarato di Trump. Chi siete? Gli viene chiesto. Siamo patrioti che praticano attivismo politico e addestramento per garantire la sicurezza della nostra comunità e delle nostre famiglie. Ci identifichiamo con la destra, ma quello che conta per noi è la difesa delle nostre libertà. Poi parla del furto nelle elezioni in Georgia e annuncia, come dire, che non si fermeranno qui. Siamo pronti a sfidare la tirannia, dice, di un sistema basato sul consociativismo dei tre poteri. Il rischio è che le manipolazioni diventino un meccanismo e anziché un presidente avremo un monarca. Continueremo a lottare con Trump se lui vorrà proseguire questa battaglia. Siamo pronti a sacrificare la nostra stessa vita per proteggere i nostri diritti. Questo è uno degli ultra di Donald Trump intervistato dalla Stampa. Chiudo, ma non riesco a leggervi purtroppo nulla perché devo dare la linea alla GR, con quanto scrive Guido Moltedo questa mattina sulla prima pagina del Manifesto, che racconta le due Americhe contrapposte: lo squadrismo dei bianchi da una parte, l'argine del voto nero dall'altra. Con questo vado a chiudere, do la linea al GR. Domani mattina ci risentiamo con Il Demone del Tardi e con il ritorno del professor Andrea Di Stefano e Il Giorno delle Locuste. Ciao a tutti, buona giornata.